02 novembre 2020. Tunnel quantistici per superare la velocità della luce. Di Natalie Walsh, ovvero fratto Quanta Magazine. Subito dopo la scoperta delle rivoluzionarie equazioni della meccanica quantistica, i fisici identificarono uno dei fenomeni più strani permessi dalla teoria. Il cosiddetto effetto tunnel quantistico mostra l'enorme differenza fra particelle come gli elettroni e oggetti più grandi. Se lanciamo una palla contro un muro rimbalza, se la facciamo rotolare in fondo a un pendio resta lì. Una particella invece di tanto in tanto passa attraverso il muro. Le è possibile sgusciare attraverso la montagna e fuggire dalla valle, come scrissero due fisici su Nature nel 1928, in una delle prime descrizioni dell'effetto tunnel. I fisici capirono presto che la capacità delle particelle di attraversare le barriere risolveva molti misteri, spiegava vari tipi di legami chimici e di decadimenti radioattivi, e anche il modo in cui i nuclei di idrogeno del Sole sono in grado di superare la reciproca repulsione e fondersi, producendo così la luce solare. Calcoli dai risultati sconcertanti, ma i fisici si incuriosirono un po' all'inizio, poi in modo morboso, e si chiesero: quanto tempo impiega una particella per attraversare una barriera? Il problema era che la risposta non aveva senso. Il primo calcolo provvisorio del tempo di attraversamento per effetto tunnel fu pubblicato nel 1932. È possibile che fossero già stati fatti altri tentativi rimasti privati, poiché se uno trova una risposta che non sembra avere senso, non la pubblica, osserva Herb Reinsteinberg, fisico all'Università di Toronto. Fu solo nel 1962 che un ingegnere dei semiconduttori della Texas Instruments, Thomas Hartmann, scrisse un articolo che affrontava esplicitamente i risultati inaspettati dei calcoli. Hartmann si rese conto che una barriera sembrava funzionare come una scorciatoia. Quando una particella subisce l'effetto tunnel, l'attraversamento dura meno tempo che se la barriera non ci fosse. I calcoli dicevano una cosa ancora più sorprendente: che inspessire la barriera non fa aumentare quasi per il tempo che impiega una particella ad attraversarla. Quindi, con una barriera sufficientemente spessa, le particelle potrebbero passare da una parte all'altra a una velocità maggiore di quella che impiegherebbe la luce a percorrere la stessa distanza nel vuoto. In breve, l'effetto tunnel quantistico sembrava consentire spostamenti più veloci della luce, cosa che si ritiene fisicamente impossibile. Dopo la scoperta dell'effetto Hartmann, la gente cominciò a preoccuparsi, dice Steinberg. La discussione ha continuato a fervere per decenni, in parte perché la questione del tempo di tunnel tocca alcuni degli aspetti più enigmatici della meccanica quantistica. Fa parte del problema generale di che cos'è il tempo, di come lo misuriamo nella meccanica quantistica e di qual è il suo significato, dice Eli Pollack, fisico teorico al Weizmann Institute of Science in Israele. Nel corso degli anni i fisici hanno ricavato almeno 10 espressioni matematiche per il tempo di tunnel, ognuna delle quali corrisponde a un diverso punto di vista sul fenomeno, ma nessuna ha risolto la questione. La questione del tempo di tunnel sta ora tornando alla ribalta grazie a una serie di esperimenti virtuosistici che lo hanno misurato con precisione in laboratorio. La misurazione finora più apprezzata, pubblicata su Nature a luglio, è quella del gruppo di Steinberg a Toronto, che ha usato il cosiddetto metodo dell'orologio di Larmor per misurare il tempo impiegato dagli atomi di rubidio per passare con un tunnel attraverso un campo laser repulsivo. L'orologio di Larmor è il modo migliore e più intuitivo per misurare il tempo di tunnel e questo esperimento è stato il primo a misurarlo elegantemente, afferma Igor Litvinayuk, fisico della Griffith University in Australia, che l'anno scorso su Nature ha dato conto di una diversa misurazione. Anche Luiz Manzoni, fisico teorico del Concordia College in Minnesota, trova convincente la misurazione con l'orologio di Larmor. In questo modo misurano davvero il tempo di tunnel. Questi recenti esperimenti stanno attirando di nuovo l'attenzione su un problema irrisolto. Nella sessantina d'anni trascorsa dall'articolo di Hartmann, nonostante tutte le attenzioni nel ridefinire il tempo di tunnel o tutta la precisione nel misurarlo in laboratorio, il tunnel ha mostrato sempre l'effetto Hartmann, sembra essere irrimediabilmente robustamente superluminale. Com'è possibile che una particella sottoposta all'effetto tunnel viaggi a velocità maggiore della luce? Si chiede Litvinayuk. Fino alle prime misurazioni era un risultato puramente teorico. Quale tempo? Il tempo di tunnel è difficile da definire perché lo è la realtà stessa. Su scala macroscopica, il tempo impiegato da un oggetto per andare da A a B è semplicemente la distanza divisa per la velocità dell'oggetto. La meccanica quantistica ci insegna però che una conoscenza precisa sia della distanza sia della velocità è impossibile. Nella teoria quantistica, una particella ha uno spettro di possibili posizioni e velocità, tra le quali dei valori ben definiti si cristallizzano in qualche modo solo al momento della misurazione. Come ciò avvenga è tuttora una delle domande più profonde della meccanica quantistica. La conseguenza è che fino a quando una particella non colpisce un rivelatore si trova ovunque e da nessuna parte, il che di fatto rende difficile dire quanto tempo la particella ha trascorso prima in un certo luogo, per esempio all'interno di una barriera. Non sappiamo dire quanto tempo ci sia rimasta, spiega Litvinenko, perché può trovarsi in due posti allo stesso tempo. Per comprendere il problema nel contesto dell'effetto tunnel, immaginiamo una curva a campana che rappresenta le possibili posizioni di una particella. Questa curva a campana, chiamata pacchetto d'onda, ha il centro nella posizione A. Immaginiamo ora che il pacchetto d'onda viaggi, come uno tsunami, verso una barriera. Le equazioni della meccanica quantistica descrivono il modo in cui il pacchetto d'onda si divide quando colpisce l'ostacolo. La maggior parte viene riflessa e torna verso A, mentre un picco di probabilità più piccolo scivola attraverso la barriera e continua ad andare verso B. Quindi è possibile che la particella appaia in un rivelatore al di là della barriera. Quando un pacchetto d'onda colpisce una barriera, una parte è riflessa e una parte la attraversa per effetto tunnel. Ma quando una particella arriva in B, che cosa si può dire del suo viaggio o del tempo che ha trascorso nella barriera? Prima della sua comparsa improvvisa, la particella era un'onda di probabilità in due parti simultaneamente riflessa e trasmessa. È penetrata nella barriera e allo stesso tempo non l'ha fatto. Il significato di tempo di tunnel non è affatto chiaro. D'altro canto, qualsiasi particella che inizia in A e finisce in B interagisce innegabilmente con la barriera che c'è in mezzo, e questa interazione è qualcosa che avviene nel tempo, come dice Pollack. La domanda è, quale tempo? Steinberg, che ha avuto una vera e propria ossessione nei confronti del problema del tempo di tunnel fin dagli anni 90, quando faceva il dottorato, spiega che il problema deriva dalla natura peculiare del tempo. Gli oggetti hanno determinate caratteristiche, come la massa o la posizione, ma non hanno un tempo intrinseco che possiamo misurare direttamente. Posso chiedere qual è la posizione di questa pallina, ma non ha senso chiedere qual è il tempo di questa pallina, chiarisce Steinberg. Il tempo non è una proprietà posseduta da una particella. Quello che facciamo è tenere d'occhio altre variazioni nel mondo, come i ticchetti degli orologi, che in definitiva sono cambiamenti di posizione, e chiamarle incrementi di tempo. Ma nello scenario dell'effetto tunnel non c'è nessun orologio all'interno della particella stessa. Quindi, quali variazioni dovremmo tenere d'occhio? I fisici hanno trovato svariati possibili sostituti per determinare il tempo di tunnel. Tempi di tunnel Hartmann, come Leroy Archibald MacColl prima di lui nel 1932, adottò l'approccio più semplice per misurare la durata del tunnel, calcolò la differenza fra il tempo d'arrivo più probabile di una particella che viaggia da A a B nello spazio libero e quello di una particella che deve attraversare una barriera. Lo fece tenendo conto del modo in cui la barriera sposta la posizione del picco del pacchetto d'onda trasmesso. Questo approccio ha però un problema, a parte il fatto che sembra dirci che le barriere accelerano le particelle. Non possiamo limitarci a confrontare i picchi iniziale e finale del pacchetto d'onda di una particella. Calcolare la differenza tra il momento di partenza di una particella più probabile, quando il picco della curva a campana si trova in A, e il momento d'arrivo più probabile, quando il picco raggiunge, non ci dice il tempo impiegato da una singola particella, perché una particella rilevata in B non iniziava necessariamente in A. Si trovava dovunque all'interno della distribuzione di probabilità iniziale, compresa la coda anteriore, che era molto più vicina alla barriera, dando alla particella la possibilità di raggiungere rapidamente. Poiché le traiettorie esatte delle particelle sono inconoscibili, i ricercatori hanno cercato un approccio più probabilistico. Hanno considerato il fatto che dopo che un pacchetto d'onda ha colpito una barriera, in ogni istante successivo c'è una certa probabilità che la particella si trovi all'interno della bella barriera, e una certa probabilità che non vi si trovi. A questo punto si sommano le probabilità in ogni istante per ricavare il tempo medio di tunnel. Per quanto riguarda il modo in cui misurare le probabilità, a partire dalla fine degli anni 60 sono stati compiuti vari esperimenti mentali in cui si fissano degli orologi alle particelle. Se l'orologio di ogni particella ticchetta solo quando è nella barriera, leggendo gli orologi di molte particelle trasmesse otterremo una varietà di tempi diversi, ma la media darà il tempo di tunnel. Tutto questo era più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Si limitavano a escogitare idee folli su come misurare questo tempo, pensando che non sarebbe mai stato possibile farlo davvero, commenta Ramo Acute, Ramos, l'autore principale del recente articolo su Nature. Adesso la scienza ha fatto passi avanti e siamo stati felici di rendere reale questo esperimento. Orologi incorporati. Per quanto i fisici stimino i tempi di tunnel fin dagli anni 80, i recenti passi avanti nelle misurazioni ultraprecise sono iniziati nel 2014 nel laboratorio di Ursula Keller al Politecnico Federale di Zurigo. Il suo team ha misurato il tempo di tunnel usando quello che viene chiamato un autoclock. Nell'autoclock di Keller gli elettroni, atomi di elio incontrano una barriera che ruota sul posto come le lancette di un orologio. Gli elettroni passano per effetto tunnel più spesso quando la barriera è orientata in un certo modo, consideriamolo il mezzogiorno dell'autoclock. Quindi, quando gli elettroni emergono dalla barriera, proseguono in una direzione che dipende dalla direzione della barriera in quel momento. Per misurare il tempo di tunnel, il gruppo di Keller misura la differenza angolare tra il mezzogiorno, quando inizia la maggior parte degli eventi di tunnel, e l'angolo della maggior parte degli elettroni in uscita. Così facendo hanno trovato una differenza di 50 attosecondi, cioè miliardesimi di miliardesimo di secondo. Poi, nel lavoro del 2019, il gruppo di Litvinenko ha migliorato l'esperimento di Keller basato sull'autoclock, passando dall'elio ai più semplici atomi di idrogeno. Hanno misurato un tempo ancora più breve, pari al massimo a 2 attosecondi, il che fa ritenere che il passaggio per effetto tunnel avvenga quasi istantaneamente. Da allora alcuni esperti hanno però concluso che la durata delle misurazioni con l'autoclock non sia un buon indicatore del tempo di tunnel. Manzoni, che l'anno scorso ha pubblicato un'analisi della misurazione, afferma che ci sia un'imperfezione analoga a quella contenuta nella definizione di Hartmann del tempo di tunnel. Si può dire, in retrospettiva, che gli elettroni usciti quasi istantaneamente dalla barriera in effetti erano partiti prima. Nel frattempo Steinberg, Ramos e i loro colleghi di Toronto David Spierings e Isabelle Racicot hanno portato avanti un esperimento più convincente. Questo approccio sfrutta il fatto che molte particelle hanno una proprietà magnetica intrinseca detta spin. Lo spin è come una freccia che, quando viene misurata, è rivolta sempre e solo verso l'alto o verso il basso. Prima di una misurazione, però, può puntare in qualsiasi direzione. Come scoprì il fisico irlandese Joseph Larmor nel 1897, l'angolo dello spin ruota, cioè ha una precessione, quando la particella si trova in un campo magnetico. Il gruppo di ricerca di Toronto ha usato questa precessione come lancetta di un orologio, il cosiddetto orologio di Larmor. I ricercatori hanno usato come barriera un fascio laser e hanno attivato un campo magnetico al suo interno. Hanno quindi preparato atomi di rubidio con spin rivolti in una specifica direzione e hanno inviato gli atomi verso la barriera. In seguito hanno misurato lo spin degli atomi usciti dall'altra parte. Misurare lo spin di un singolo atomo dà sempre una risposta poco illuminante, su o giù. Ma se eseguiamo molte volte la misurazione, i dati raccolti rivelano qual è stata la precessione subita, in media, dall'angolo degli spin, mentre gli atomi erano all'interno della barriera, e ci dà quindi un'indicazione di quanto tempo hanno trascorso al suo interno. Mentre un atomo di rubidio passa attraverso una barriera magnetizzata, il suo spin ruota a una precessione. I fisici misurano l'entità della precessione per dedurre quanto tempo ha trascorso dentro la barriera. Samuel Velasco fratto Quantum Magazine. I ricercatori hanno osservato che gli atomi di rubidio trascorrono all'interno della barriera in media 0,61 millisecondi, in linea con i tempi dell'orologio di Larmor previsti teoricamente negli anni 80. È un tempo inferiore a quello che gli atomi avrebbero impiegato per viaggiare nello spazio libero. I calcoli indicano quindi che se rendessimo la barriera sufficientemente spessa, spiega Steinberg, l'aumento di velocità farebbe passare gli atomi per effetto tunnel più velocemente della luce. un mistero, non un paradosso. Nel 1907 Albert Einstein si rese conto che la sua nuovissima teoria della relatività rendeva impossibile comunicare a velocità maggiore di quella della luce. Immaginiamo due persone, Alice e Bob, che si allontanano l'una dall'altra a grande velocità. A causa della relatività, i loro orologi indicano tempi diversi. Una conseguenza è che se Alice inviasse a Bob un segnale più veloce della luce, e Bob inviasse immediatamente una risposta superluminale a Alice, la risposta di Bob potrebbe raggiungere Alice prima che lei abbia inviato il suo messaggio iniziale. L'effetto ottenuto precederebbe la causa, scrisse Einstein. In genere si concorda sul fatto che l'effetto tunnel non viola davvero il principio di causalità, ma non c'è un'unanimità sulla ragione precisa. Direi che non la pensiamo tutti allo stesso modo, osserva Steinberg. C'è un mistero, non un paradosso. Alcune buone idee si rivelano sbagliate. Manzoni, dopo aver saputo nei primi anni 2000 dell'effetto tunnel superluminale, ha rifatto i calcoli insieme a un collega. Pensavano che tenendo conto degli effetti relativistici, in base a cui il tempo rallenta per particelle in rapido movimento, avrebbero scoperto che si scendeva a velocità inferiori a quella della luce. Siamo rimasti sorpresi, anche così è possibile avere tunnel superluminali, spiega Manzoni. Anzi, nella meccanica quantistica relativistica il problema è ancora più serio. I ricercatori sottolineano che il tunnel superluminale non è un problema fintanto che non consente di inviare segnali più veloci della luce. È simile in questo alla inquietante azione a distanza che tanto infastidiva Einstein. L'azione inquietante si riferisce alla possibilità che particelle distanti si trovino in entanglement, cosicché misurarne una determina istantaneamente le proprietà di entrambe. Questa connessione istantanea tra particelle distanti non provoca paradossi perché non si può usare per mandare segnali dall'una all'altra. Considerando però le discussioni sollevate dalle inquietanti azioni a distanza, è sorprendente quanto poco abbia fatto scalpore il tunnel superluminale. Nell'effetto tunnel non abbiamo a che fare con due sistemi separati i cui stati sono collegati in questo modo inquietante, osserva Grace Field, che studia la questione del tempo di tunnel all'Università di Cambridge, ma con un unico sistema che si sposta nello spazio. Da questo punto di vista risulta quasi più strano dell'entanglement. Un effetto tunnel con molti atomi. In un articolo pubblicato a settembre sul New Journal of Physics, Pollack e due colleghi sostengono che il tunnel superluminale non consente segnali superluminali per un motivo statistico, anche se l'attraversamento di una barriera estesa avviene molto velocemente. Con una barriera di questo tipo la probabilità di un evento è bassissima. Chi deve inviare un segnale otterrebbe in ogni caso risultati migliori inviandolo attraverso lo spazio sgombro. Perché, però, non potremmo lanciare quantità enormi di particelle contro la barriera estesissima nella speranza che una riesca a passare più veloce della luce? Non basterebbe una sola particella per trasmettere il messaggio e violare la fisica. Steinberg, che concorda con l'approccio statistico alla situazione, sostiene che una singola particella che subisca l'effetto tunnel non possa trasmettere informazioni. Un segnale richiede dettagli e struttura, e qualsiasi tentativo di inviare un segnale articolato ha esito più veloce attraverso l'aria che attraverso una barriera inaffidabile. Pollack spiega che questi problemi saranno oggetto di ulteriori studi. Credo che gli esperimenti di Steinberg rappresentino uno stimolo per approfondimenti teorici, anche se non so proprio dove porteranno. Queste riflessioni teoriche avranno luogo in parallelo con altri esperimenti, tra cui il prossimo previsto da Steinberg. Localizzando il campo magnetico in diverse regioni all'interno della barriera, lui e il suo team intendono sondare non solo quanto tempo la particella trascorre nella barriera, ma in quali punti dentro la barriera trascorre questo tempo. I calcoli teorici prevedono che gli atomi di rubidio trascorrano la maggior parte del loro tempo vicino all'entrata e all'uscita della barriera e pochissimo tempo nel mezzo. È piuttosto sorprendente e per niente intuitivo, commenta Ramos. Osservando che cosa accade in media a molte particelle che subiscono l'effetto tunnel, si sta dipingendo un'immagine più chiara di ciò che accade all'interno della montagna rispetto a quanto si aspettassero un secolo fa i pionieri della meccanica quantistica. Dal punto di vista di Steinberg, i progressi confermano che, nonostante la reputazione di stranezza della meccanica quantistica, quando vediamo dove finisce una particella, questo ci dà più informazioni su che cosa ha fatto prima.